87.9, torniamo in voce. Intanto abbiamo dei piccoli problemi tecnici sul computer, però noi in realtà siamo in collegamento con Michele Giorgio, che ci senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, allora benissimo, anche noi ti sentiamo nonostante appunto questi piccoli problemi tecnici, però appunto tutto a parte, non abbiamo la musica, tutto qui, però tanto adesso non ci serve. Allora, noi volevamo un po' partire da una questione che in questi giorni ha anche occupato i giornali, in realtà appunto principalmente il Manifesto questa mattina sulle prime pagine, che non si parlava di Palestina sulle prime pagine di praticamente tutti gli altri giornali. E però appunto invece in Palestina chiaramente sta continuando i bombardamenti sulla popolazione, e in particolare questi ultimi bombardamenti sono stati insomma giustificati con la ricerca di Mohamed Deif. Io ti chiederei magari di partire da qua, se hai voglia, di dirci un po' cioè chi è Mohamed Deif, insomma, che è un'icona per la Palestina, se ti andava un po' di introdurcela.
Sì, allora cominciamo dicendo che sabato scorso appunto c'è stato questo attacco con almeno 5 bombe ad alto potenziale che Israele ha sganciato contro un'abitazione, una villa lì nella villa, per modo di dire, nella zona di Mawasi, uccidendo un comandante importante di Hamas, Rafah Salame, che era comandante della brigata al-Quds, ma era anche l'assistente, il braccio destro di Mohamed Deif. Mohamed Deif è il capo militare di Hamas e Israele ha dichiarato di aver preso di mira proprio lui. Sta di fatto comunque che sulla sua uccisione non ci sono né conferme, ma ci sono solo delle smentite, quelle di Hamas. Anche lo stesso Israele non ha prove di aver ucciso Mohamed Deif. Quello che noi sappiamo e vogliamo sottolinearlo è che per uccidere, ammesso che sia vera questa cosa, Mohamed Deif, Israele ha bombardato una zona densamente popolata da civili. Infatti i morti sono stati almeno 90, probabilmente sono già di più perché si parla di deceduti tra i feriti, però questo è un dato importantissimo e noi non dobbiamo dimenticare che Israele dice di aver mirato, di aver cercato di uccidere, forse ha ucciso Mohamed Deif, ma di sicuro sappiamo solo che ha ucciso almeno 90 civili, tra cui donne e bambini. Detto questo, è chiaro che per Israele Mohamed Deif è un obiettivo, era o è ancora, perché noi non sappiamo se sia stato ucciso, e Mohamed Deif, lo vogliamo ricordare, dal 2001 è sfuggito ben 7 volte a tentativi di assassinio da parte di Israele, della sua intelligence e del suo esercito. E Mohamed Deif è un personaggio che è diventato, proprio perché ricercato sostanzialmente dalla metà degli anni 90, perché è colui che per Israele, ma probabilmente questo è vero, ha contribuito in maniera decisiva a riorganizzare, pianificare e formare tutta l'ala militare di Hamas, e tant'è vero è riuscito a strutturarla in modo molto efficace, efficiente, tant'è vero che anche in questi giorni, 9 mesi dopo l'inizio dell'offensiva israeliana contro Gaza, i combattenti di Hamas, ma sottolineiamo anche i combattenti di altre organizzazioni palestinesi non legate, certo, ad Hamas, continuano a dare filo da torcere all'esercito israeliano. Ovviamente c'è una disparità di forze enorme, una superiorità di forza che non è neanche lontanamente paragonabile, però sta di fatto comunque che la distruzione di Hamas, di cui parlava il premier israeliano Netanyahu, non c'è stata, e Hamas continua a dimostrarsi non solo abbastanza organizzato militarmente, senza naturalmente poter ovviamente sfidare un esercito così potente, uno dei più potenti al mondo, ma lanciando operazioni di guerriglia che hanno fatto numerose morti tra i soldati israeliani, circa 320, lo ricordiamo, dalla fine di ottobre ad oggi. Ecco, diciamo, quindi si dimostra una forza organizzata, e questo è stato dovuto anche al fatto che per molti anni, moltissimi anni, Mohammed Deif e i suoi uomini hanno lavorato a creare questa forza militare con alcune milizie, in particolare quelle delle brigate Al-Qassam, che sono le unità di elite di Hamas. Ma come sapete, Mohammed Deif e l'ala militare di Hamas hanno costruito una rete di gallerie sotterranee sotto Gaza, che sono quelle che Israele non riesce ad individuare ancora completamente, dove si nascondono i combattenti e dove probabilmente vengono tenuti anche gli ostaggi israeliani. È un'icona perché appunto imprendibile, forse è riuscito a scampare alla morte anche in questa occasione, e questo lo rende ancora più popolare tra i palestinesi, anche quelli che non sono di Hamas, ma di altri orientamenti politici, non sono islamisti, proprio perché ha dimostrato per abilità e probabilmente anche con un po' di fortuna di saper sfuggire ai servizi israeliani, che come si sa non sono certo gli ultimi nel mondo.
Certo. Quindi appunto questa è... E appunto a proposito di questo, se ti andava di darci qualche aggiornamento su quanto sta accadendo in questi giorni in Palestina. Oggi appunto leggevamo anche sul manifesto quanto avviene in Cisgiordania, che hanno appunto insomma estirpato delle case di delle persone, e insomma se ti andava un po' di aggiornarci anche un po' da questo punto di vista.
Ma innanzitutto diciamo che al di là di quello che è accaduto sabato, quindi di questa strage, non è che poi i bombardamenti israeliani si siano fermati. In realtà le cose, l'offensiva israeliana va avanti a nord come a sud, in particolare nella zona di Khan Yunis e nella zona di Gaza City, oltre che a Rafah. Mi sentite sempre?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Ci sono problemi? Ci senti male?
No, adesso che fosse caduta la linea, tutto.
No,
e come dicevo appunto i bombardamenti proseguono e ci sono state altre numerose vittime. Ieri si riportava un dato nelle ultime 48 ore di precedenti di 141 morti, quindi la situazione rimane estremamente grave da questo punto di vista, perché poi queste vittime sono per la maggior parte soprattutto dei civili, ma naturalmente dobbiamo considerare che la condizione di tutti e 2 milioni di palestinesi abitanti di Gaza, che è terribile in questo momento. Siamo in estate, quindi potete immaginare anche le temperature elevate in un posto dove c'è poca acqua potabile. Sabato, quando c'è stato il bombardamento, c'erano 2 lunghe file di persone che erano lì per prendere l'acqua dove viene distribuita nella zona dei Mawaz. Le Nazioni Unite hanno ricordato che ogni giorno migliaia di palestinesi fanno non solo queste code lunghissime per procurarsi l'acqua, poi spesso la devono trasportare a grande distanza, lì dove hanno le tende, lì dove hanno trovato un riparo. Una condizione davvero difficile, ed è quasi superfluo ricordare che tutto il sistema sanitario di Gaza è allo stremo, sono pochissimi gli ospedali e i centri sanitari che funzionano, e quindi accanto ai bombardamenti israeliani che mietono ogni giorno vittime civili palestinesi, c'è poi questa condizione generale, questa crisi umanitaria spaventosa, crisi umanitaria che naturalmente è frutto dell'offensiva israeliana, e di cui si comincia a parlare meno, così come di quello che accade a Gaza, perché sta avvenendo all'interno del mondo dell'informazione, soprattutto in Occidente, una normalizzazione di questa guerra. E quindi solo di tanto in tanto, quando ci sono queste stragi che sono più stragi delle altre, cioè come quella di sabato con i suoi 90 morti e forse più, allora se ne parla. Ma per quelle che sono le piccole stragi, definiamole così, di quei 10, 15, 20 palestinesi che vengono uccisi nelle loro case, nei vari punti di Gaza ogni giorno, allora adesso cominciano queste notizie a non trovare più spazio, prevalgono altri temi, altre aree del mondo. Questo è molto pericoloso per Gaza, per i palestinesi, perché potrebbe aprire la strada non solo a questa normalizzazione di cui vi parlavo prima, ma anche ad una copertura davvero occasionale di una guerra che invece rischia di un'offensiva che rischia di trascinarsi ancora per mesi. Addirittura c'è qualcuno che parla di anni, cioè che Israele in realtà non abbandonerà, non lascerà Gaza, che ha rioccupato totalmente, non nei prossimi mesi, addirittura neanche nei prossimi anni.
Certo, questo è sicuramente un aspetto molto importante che in questi giorni, appunto oggi, ma veramente in questi ultimi giorni è lampante proprio sui giornali, ad esempio, come veramente se ne parli sempre di meno, se non in maniera proprio molto, direi anche in maniera praticamente assente, sicuramente mo appunto che c'è stata tutta questa vicenda di Trump, veramente hanno trovato un altro modo per non parlarne, ma anche insomma poi tutti gli altri eventi che ci sono ormai sembrano assumere veramente una priorità su quanto sta avvenendo a Gaza e in Palestina. Quello che per questo, anche per questo, magari un'altra domanda che ti volevo fare è se ti andava di farci un aggiornamento invece più da un punto di vista diplomatico, cioè visto appunto un po' questa scarsa informazione, a che punto sono, se c'è la possibilità di degli accordi, di una tregua futura, cioè prossima, e anche se, visto che il 19 luglio si esprimerà la Corte internazionale, se questo magari può spostare qualcosa al riguardo.
Ma rispondo su quest'ultima domanda che mi fai a proposito della Corte Penale Internazionale, è difficile dirlo. Queste sentenze sono sicuramente attese con preoccupazione da Israele, perché accrescono la pressione tra virgolette internazionale, perché in realtà è più della società civile internazionale, più delle istituzioni legali internazionali che dei governi, che come sappiamo sono sempre molto vicini a Tel Aviv, a quello di Tel Aviv, e non solo quelli europei o gli Stati Uniti. Sebbene andiamo a guardare poi in realtà anche altre capitali importanti del mondo in realtà prendono delle posizioni anche di condanna di determinate cose che accadono in questa terra, ma fanno ben pochi passi concreti. Ora il discorso è che non credo che questa cosa possa spostare molto, perché è vero che potrebbe accrescere le pressioni e l'isolamento, così come si dice, del governo israeliano e del governo Netanyahu, ma è anche vero che questo governo non ha badato, si è completamente disinteressato di quello che prima la Corte Internazionale di Giustizia, su sollecitazione del Sudafrica a proposito del genocidio a Gaza, appunto la Corte Internazionale ha deciso alcune cose, ha dato degli ordini a Israele rispetto alla protezione della popolazione civile palestinese a Gaza, e che in quel caso non credo che il governo Netanyahu, e davanti agli occhi di tutti, abbia adottato delle misure per rispondere a queste intimazioni che arrivavano dall'AIA. E allo stesso tempo, così, quando poi la Corte Penale Internazionale, su richiesta del procuratore della Corte stessa, deve esaminare la richiesta di mandati di cattura per il premier Netanyahu e il ministro della difesa di Afghanistan, fino ad adesso non abbiamo avuto alcun esito concreto, non ancora sappiamo come andrà a finire questa storia. Quindi io prevedo che ci sarà Israele tenderà ad ignorare quelle che potrebbero essere o saranno decisioni della Corte Internazionale di Giustizia. Naturalmente quello che dobbiamo anche ricordare è che la situazione pone anche Netanyahu in una condizione favorevole per continuare a respingere l'ipotesi di una tregua. Innanzitutto non c'è da parte degli Stati Uniti e dell'Europa una posizione unitaria nello spingere Israele a ricercare una tregua, un accordo di tregua con Hamas a Gaza. Tutti riconoscono il diritto di Israele, presunto diritto di Israele, di condurre avanti questa guerra, di portarla a conclusione fino alla distruzione di Hamas, così come dice Netanyahu, anche se questo si sta dimostrando impossibile, e soprattutto Netanyahu sa che con questa guerra, con questa offensiva, può rimandare le elezioni, quindi le questioni interne in Israele, ma può anche cercare di recuperare ancora consensi rispetto a quelli che ha perduto dopo il 7 ottobre, quando è stato accusato insieme al suo governo di non aver saputo impedire, prevenire l'attacco di Hamas. Quindi Netanyahu ha tutto l'interesse ad andare avanti, tra l'altro si è convinto probabilmente che la maggior parte degli ostaggi sono morti, è quello che dicono e scrivono i giornali israeliani, quindi è sempre poco interessato ad arrivare ad un accordo di tregua, o quantomeno vuole farlo alle sue condizioni. Una di queste è quella di continuare la guerra dopo un primo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi, e non di interrompere completamente l'offensiva militare. E su questo punto c'è ovviamente Hamas dall'altra parte, che insiste per avere la garanzia che la guerra si fermerà e che non andrà avanti. Io credo che su questa differenza che c'è tra le due parti ci siano poche possibilità al momento che possa essere accorciato il gap che esiste, e quindi temo che questa offensiva israeliana, soprattutto in questa forma attuale di raid che avvengono in luoghi diversi di Gaza nello stesso momento o all'improvviso, andranno avanti ancora per molti mesi.
Certo, ma su questo aspetto, ad esempio, cioè il fatto che Netanyahu si mostra piuttosto disinteressato agli ostaggi, sbaglio o è qualcosa che più o meno a fasi alterne, però costantemente è stata un po' la politica che ha adottato? Cioè un po' un disinteresse?
Ma è difficile dirlo, perché Netanyahu in parte è vero quello che dici, in parte non esattamente, perché Netanyahu è stato l'ultimo leader israeliano che nel 2011 ha accettato per la liberazione di un soldato israeliano tenuto prigioniero a Gaza, Gilad Shalit, di liberare oltre 1000 prigionieri politici palestinesi, tra questi anche Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, che è il super ricercato di Israele a Gaza. Quindi c'è questo precedente. Dall'altro lato però Netanyahu disse, dopo quello scambio di prigionieri negli anni successivi, che non avrebbe fatto più alcuno scambio di prigionieri. Andrà davvero così? C'è una forte pressione da parte di settori dell'opinione pubblica israeliana che vorrebbero un accordo per far ritornare a casa gli ostaggi ancora in vita, e anche in cambio della liberazione di prigionieri politici palestinesi. Ma sta di fatto comunque che Netanyahu non ha un grosso interesse ad andare a questo accordo, per quelli che sono i suoi interessi politici, per quella che è la situazione sul terreno, e anche perché, è bene sottolinearlo, io lo faccio tutte le volte che posso, se è vero che una porzione significativa di israeliani vogliono un accordo ed una cessazione delle ostilità, ma solo temporanea, perché il sostegno all'offensiva militare da parte degli israeliani è ancora molto alto, offensiva militare contro Gaza e anche di una guerra contro Hezbollah nel nord, e Netanyahu, forte di questo sostegno alla guerra, continua ad andare avanti. Credo che occorra fare attenzione, perché molti vedono nelle manifestazioni che si tengono soprattutto il sabato sera in Israele, ma anche in altri giorni, a sostegno della liberazione degli ostaggi, di un accordo con Hamas, dei movimenti pacifisti che chiedono la fine della guerra. Questo non è vero, ci sono alcuni settori che lo fanno, ma sono minoritari. La maggior parte degli israeliani è convinta che la guerra sia l'unica soluzione, sia ancora l'unica soluzione per porre fine, dicono, al cosiddetto problema Hamas.
Certo. Senti, io ti ringrazio per questi aggiornamenti e questo punto della situazione. Certamente quello che noi proveremo a continuare a fare da questi microfoni è quello, certo, di tenere alta l'attenzione, di